dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 12 aprile 2021. Internet diventa una macchina spara ricordi. DAZN lascia gli spettatori a bocca asciutta, ma è colpa del provider. Zuckerberg dice che gli spiace, ma è colpa vostra. Queste e molte altre scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalla Vistoria Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un perplesso studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Bentornati su Digitalia, cari amici all'ascolto. Buonasera ai miei colleghi, Massimo De Santo.
Amici vicini e lontani.
Perché sei perplesso, Max?
Mi hai confuso un po' l'idea, non si è capito niente, no?
C'era, ma non si deve capire niente. Ma adesso si capirà, era solo un'anteprima, un'anteprima. Ciao Giulio, ciao. Ma secondo te, Giulio, serve, tu che sei il nostro tattico, perché sono gli strateghi, questo cambio della sigla, cosa che siamo passati da un intro fantasioso a un intro con l'anticipazione delle notizie principali, cosa ti sa di qualcosa o facciamo...
Guarda, secondo me ha un suo perché. Perché poi ne parliamo.
Se me lo dice Giulio, io funziona.
Io alternerei, diciamo, e così facciamo una statistica.
Va bene, facciamo A/B testing. Allora, vi dicevo che il nostro amico Mark Zuckerberg è sorry, ma in realtà è not so sorry, perché dopo aver ammesso il leak dei dati, tutto questa perdita di dati, migliaia, centinaia di migliaia di dati, numeri di telefono, eccetera, compreso il suo, ha detto sì, però alla fine dei conti è colpa vostra.
Chi è che non si fa una rubrica con tutti i numeri del mondo che poi non cerca i suoi amici su Facebook?
Ma è una funzionalità importante questa.
Io non capisco la perplessità. Sì. Ma raccontiamo un po' la storia. Allora, ecco. Fino a settembre 2019, se non sbaglio, era possibile fare una iscrizione su Facebook in cui, attraverso l'utilizzo del numero telefonico e la concessione del privilegio di poter leggere la rubrica da parte di Facebook, di poter matchare la presenza con altri numeri di telefono, verificando la disponibilità di profili associati a quel numero per poter controllare se avevi altri amici su Facebook disponibili con quel numero. Poi questa funzione è cambiata ed è rimasta disponibile soltanto all'interno di Messenger per poter aggiungere altri profili utilizzando Messenger come sistema di messaggistica principale, quindi agganciando poi il numero di telefono a quella funzione e di fatto avvantaggiandosi di queste disponibilità di dati e quindi nel match di controllo, verifica e disponibilità e associazione tra profilo e numero di telefono, qualcuno si è approfittato di queste disponibilità facendo quello che Facebook non definisce un hacking, ma come un vero e proprio
uno scraping.
L'analisi e il match di questo monte profili, che si aggira intorno alla modica cifra di circa mezzo miliardo di profili che sono finiti all'interno del database liberamente disponibili online. E chiaramente quello che citavamo un po' a battuta, ma che è un po' l'oggetto della discussione negli ultimi giorni, è proprio la reazione che Facebook ha avuto rispetto a questo, e che è un po' coerente, se vogliamo, anche con la reazione che Facebook ha avuto con i leak che ci sono stati negli anni precedenti, in cui hanno deciso di non mandare la notifica e quindi non sono stati notificati tutti gli utenti, perché non sono sicuri di quanti sono gli utenti che sono stati oggetto di questo furto di dato. E seconda cosa, hanno sotto un certo punto di vista detto che in fondo
l'avete voluto voi.
Sì, era una funzionalità disponibile da parte dell'utente, si poteva spegnere, se pure l'avete usato.
Ve lo siete cercato. Senza considerare la complessità del pannello di privacy di Facebook, che è una roba che in confronto attenti al leopardo è una roba da bambini. Non so se vi siete, qual è l'ultima volta che vi siete addentrati nella selva oscura delle opzioni della privacy di Facebook. È una roba che non ti riesci a districare.
No, ma che poi, per carità, loro hanno fatto qualcosina per migliorare l'usabilità nel corso degli ultimi mesi, hanno cercato di fare un percorso di semplificazione anche per cercare proprio di offrire un maggior controllo sul, dal punto di vista del contenuto. Il problema è, credo, ovviamente, per potersi tutelare da tutta una serie di azioni legali e chiaramente da tutta la parte anche di controlli che hanno sotto una serie di autorità garanti in tutto il mondo, fanno degli annunci che però continuano ad evidenziare una mancanza enorme di attenzione sotto questi aspetti e di quanto questi aspetti loro non li considerino come critici, ed è forse questo l'aspetto più...
O scelgono di non considerarli come critici.
Ma proprio sai il modo in cui tratti queste tematiche, no? Anche se tu leggi un po' i toni di quel comunicato stampa che loro hanno rilasciato, che se non sbaglio si chiamava addirittura i fatti, se non sbaglio, sulle notizie che sono state rilasciate sui dati di Facebook, cioè qualcosa di veramente asettico, come se fosse una notizia banale, evidenzia un modo di affrontare questo tema che secondo me è esplicativo del loro, della loro sensibilità su questi argomenti.
Però mi sembra, no, adesso la parola la loro sensibilità è un po' fuorviante, perché non è la loro sensibilità, come dicevi prima, è una scelta molto precisa che evidentemente c'ha dietro una strategia, che è quella di dire: guardate che la responsabilità di queste cose non è nostra. In fondo poi Zuckerberg quanti anni fa argomentava in maniera esplicita il fatto che, ne abbiamo discusso qui su Digitalia, il fatto che vabbè, ma quella è una cosa, se tu scegli di stare in pubblico, dopodiché sono fatti tu, la privacy non esiste. Per cui questo sì, allora, tipo, guarda, di posizioni, hai capito? Adesso nel corso degli anni, quello che è successo, secondo me, nel corso di questi ultimi anni, forse a partire da Cambridge Analytica in poi, come evento che ha portato un po' all'attenzione generale sia dei governi sia dei cittadini, quanto fossero rilevanti certe cose, perché ha avuto l'impatto sulla politica. In questi ultimi anni c'è stata una diffusa presa di coscienza di che significa maneggiare i dati della gente. E la verità è che nel corso invece
che c'è,
di
Max, 2010, se io penso a questo fatto, e se pensiamo ad altre aziende che non sono nel settore tech, ma che subiscono furti di dati, chiamiamoli furti di dati, impatti anche sulla gestione finanziaria di queste aziende, impatti in borsa, impatti comunque anche di ricaduta, ce ne sono, tipicamente ce ne sono, tant'è che molte aziende, sbagliando, nascondono quando subiscono attacchi proprio per evitare questo tipo di impatti. Facebook subisce un danno del genere da 500 milioni di profili, un mese fa stava a $280, adesso sta a 300 e rotti dollari, non sposta nulla. E quindi anche dal lato della gestione proprio del mercato di Facebook comincio ad avere qualche dubbio che probabilmente ci sia questa sensibilità da parte sia del pubblico che degli investitori, perché probabilmente è una bolla di informazione in cui noi vediamo una sensibilità che cresce sotto certi punti di attivismo, ma poi non ha delle ricadute reali che facciano cambiare traiettoria a queste società. Cioè le traiettorie di queste società cambiano quando sì. Gli investitori ti dicono di cambiare.
Le traiettorie reali di Facebook cambierebbero se ci fosse un sensibile e valutabile percentuale di utenti che lascia.
Esatto.
Questo è il vero problema.
No? Beh, bisogna un attimo vedere. Adesso c'è l'interessamento del garante della privacy, che è la prima volta, mi sembra, che entri così a gamba tesa. Cioè, no, gamba tesa, che entra nel discorso. Il garante chiede al social network di adottare misure per limitare i rischi e avverte che l'utilizzo dei dati provenienti dalla violazione è illecito. Utenti invitati a prestare particolare attenzione a possibili anomalie sui propri cellulari. E va bene, ci sta tutto. Il fatto che inizi a interessare, sai... possono partire delle multe che di fatto non hanno un limite superiore, nel senso, ma quando è stato multato Microsoft per il discorso del browser, del monopolio sui browser, dell'abuso di posizione dominante, parliamo oramai di 10 anni fa, alla fine Microsoft ha risposto, non ha detto pago la multa e continuo a fare quello che voglio, e qualcosa potrebbe muoversi anche qui.
Secondo me siamo all'inizio di un periodo in cui stanno convergendo tutta una serie di fattori relativi ai comportamenti fiscali di queste grandi multinazionali, le responsabilità editoriali, quindi il ruolo che giocano nell'informazione.
Vabbè, certo, è un momento, è un momento,
è un momento in cui stanno confluendo tutte queste cose. Per cui
certo.
Io credo che lo vedremo questo braccio di ferro tra le autorità di regolamentazione e le
multinazionali. Il garante fa il furbo e dice: ah, di qua, di là, è illegale utilizzare questi dati, eccetera, eccetera. Questi dati, in particolare i numeri di telefono, qual è il posto dove vengono poi sfruttati e abusati di più? Chiaramente dai call center. Call center, certo, chiamate sui cellulari illegali. Ecco, sono due anni che c'è una legge approvata.
Sì.
Per estendere il registro delle opposizioni, che su telefonia fissa ha funzionato discretamente bene, a parte il primo periodo di rodaggio, e appunto l'estensione ai cellulari del registro delle opposizioni, legge dello Stato approvata in vigore ma mai attuata perché mancano decreti attuativi, eccetera. Cosa costa al garante tirare le orecchie al nostro governo? Cioè, 4 anni mi sembra una cosa abbastanza.
Sì, diciamo che sono molto perplesso anche dal fatto che per ora l'unico effetto dell'interessamento è lo shutdown in Italia dei siti che permettevano di controllare se eri stato oggetto di hackeraggio o no.
Ecco, perfetto, perché, fantastico.
Perché quei database non possono essere consultati neanche a fin di bene, ho capito, però... Diciamo,
se ce li hanno appena hackerati e stanno dappertutto, diciamo.
veramente parziale.
Esatto.
Divertente.
Fare le telefonate promozionali vanno benissimo. De Santo, stiamo chiamando dal gestore dell'energia perché ci risulta che la sua bolletta lei paga troppo, paga decisamente troppo, professor De Santo.
Se
lei dice sì nel prossimo quarto d'ora, sappia che le verrà attivato il contratto col nostro fornitore privato, quello con le cifre e cose.
È una stella.
Ha fatto colazione questa mattina il professor De Santo?
Sì.
Ha detto sì. Il contratto è attivo. Arrivederci, professor De Santo. Funzionano così. Funzionano così. Ecco, non c'è niente da fare. Mamma mia. Vabbè, tanto anche LinkedIn pare che abbia perso un'altra sfratacciata di dati. Anche LinkedIn va bene, ho perso i biglietti da visita, ma quelli se girano va solo bene alla fine dei conti.
Effettivamente su LinkedIn c'è un po' un effetto positivo di questi hackeraggi, no?
Sì, anche perché comunque LinkedIn, quanti ne ha persi? Parliamo comunque di milioni di dati, il database in vendita a $1,500. Ti dà anche la misura del poco valore che ormai la distribuzione di questi dati ha, talmente tanto sono disponibili sotto mille forme. Quindi,
ma facciamo una cosa più bella, ma pubblichiamoli noi questi dati tutti e finisce la storia. Dai.
Sì, è così. E poi...
Ma non funziona così,
ci mancherebbe. Beh, intanto Zuckerberg ha detto che stanno preparando il nuovo team, ha un nome preciso, non lo trovo più, però un responsible innovation team with a huge mission, con una missione enorme: verificare i prodotti in arrivo di Zuckerberg e aiutare affinché si prevenga che vengano utilizzati per causare danno, qualsiasi cosa tutto questo voglia.
Sì, sì, e se poi vai ancora oltre, è bella la dichiarazione del capo del team, che credo, questo è sempre difficilissimo, Zuika Krieger, che faccio fatica anche a capire, va bene, il quale dice giustamente che è meglio, e questo in fondo forse è un po' la palissiano, pensare prima ai danni che potresti fare con una certa cosa piuttosto che intervenire dopo, quando i danni ormai li hai fatti. Sì. Anche questo è profondo.
Tanto va la gatta all'arco. No, allora sicuramente.
Beh, una volta, il motto che ha reso famoso Zuckerberg era move fast and break things. Certo. Qui ha detto talmente tante volte I'm sorry. Qui è un po' troppo tempo.
I'm sorry.
Ecco, ha detto troppe volte I'm sorry. È passato all'opposto, better to be safe than sorry, evidentemente.
Sì, ma noi lo immaginiamo con una mission particolare di attenzione alle fake news, di attenzione alla distribuzione del contenuto. In realtà è un'attenzione a come ti metti l'Oculus, perché se te lo metti male o storto e caschi o
al product misuse, sì, è come Steve Jobs che diceva lo state tenendo nel modo sbagliato il telefonino. Sì, ho capito.
Gino che compare se ti metti l'Oculus sulla schiena e dice no, ci sta, in faccia.
Ci sta.
Se fa, sì sì, io penso che sia proprio questo.
Ci sta, ci sta. Va bene, cambiamo completamente argomento. Internet, questa macchina delle memorie, sta diventando la macchina dei ricordi passati. Un bel articolo che ci ha portato l'attenzione Max su Wired, che prende a esempio questa vicenda di questa giornalista che si stava sposando, ha cancellato un matrimonio un paio d'anni fa, in periodo pre-pandemico, quindi non c'entra niente, pandemia, roba del genere, semplicemente qualche giorno prima di sposarsi ha deciso che quello lì non era l'uomo della sua vita. Immaginiamo fosse un uomo, perché non lo scrive da nessuna parte, o forse sì, questi giorni, questi periodi di tutti i giorni, non bisogna, perché poi vieni accusato, no? E no, perché queste sono presunzioni, sono cose, no? E dice che però da allora...
Da allora
internet, ma non solo internet, i computer in generale la considerano come in procinto di sposarsi. E questo non vale solo per la pubblicità, ma vale per tutta una serie di servizi che hanno implementato in seguito al successo che aveva avuto. Il primo a implementarlo è stato Foursquare, aveva un nome preciso che adesso non mi ricordo bene, tutti i social e gli ambienti di gestione delle foto, di archivio delle foto e cose del genere hanno realizzato questi algoritmi di riaffioramento delle memorie. Cioè, avete presente, no? Quando Google Foto ti dice un anno fa stavi facendo questo, Facebook ti dice nel 2009 ti stavi facendo questo, eccetera, facendo riaffiorare dei ricordi che possono essere benvenuti, ma possono essere anche
spiacevoli
o molto spiacevoli.
E lei, sta poverina, si era fotografato l'uovo che si stava per mangiare a colazione.
Mi aspettavo qualche cosa di più da te, Max, visto che l'articolo l'hai messo tu, un discorso un pochino più lungo che una frase del genere.
No, a me quello che colpisce
del discorso sto per farlo, stavo facendo la chiosa a quella.
Vabbè, era la foto di un uovo e lei si ricordava che era la colazione che ha fatto, finita quella colazione lì, ha preso il telefono e ha iniziato a chiamare gente a dire non mi sposo più, ha chiamato il marito forse e ha detto non mi sposo più, e quindi è un ricordo traumatico in qualche modo, e poi l'ha associato a tutta un'altra serie di situazioni e di momenti in cui,
e lei giustamente osservava che quella foto che aveva, che tra l'altro si pone anche all'interno di un'altra, si faceva a se stessa la domanda, no, ma perché mai avrò fotografato quell'uovo quella mattina? E anche questo dice perché ho preso l'abitudine di fotografare ogni cosa, che è un altro indotto, se volete, la trasformazione, no, che abbiamo fatto le nostre abitudini con questi benedetti smartphone, no? Questa idea di avere sempre pronto l'obiettivo e fotografare tutto. E poi giustamente l'osservazione più profonda è questa sulla memoria indelebile e sugli eventuali fraintendimenti di quelli che poi possono essere degli eventi che vengono portati avanti dagli algoritmi e dal complessivo modo di gestire le nostre informazioni di internet, cui appunto tu ti ritrovi che ti affiora non solo sul tuo telefonino ma su tutti gli ambienti che frequenti sulla rete, ti affiora senza il tuo controllo quello che l'algoritmo decide che è la cosa che ti devi ricordare. Qua mi sembra che ci sia la cosa più delicata e profonda, no?
Sì, credo che ci sia molto di più, però. Credo che ci sia molto di più. Dai. Perché l'articolo va molto più nel profondo. Intanto il discorso di fotografare tutto non è centrale, e anzi, hai una macchina fotografica, sei libero di fotografare tutto il cacchio che vuoi. Se vuoi fotografarti la lunghezza delle unghie dei piedi tutte le volte che ti svegli la mattina, non vedo perché questo debba essere un problema. Il fatto invece che qualcuno decida quali foto presentarti alla mattina relative al passato e ricordartelo, quello è un problema. Per esempio, un ricordo traumatico. A volte fai una foto di un incidente stradale per segnarti una targa, per far vedere ai vigili esattamente qual era la posizione delle automobili, in modo che in caso di ricorsi cause. Ecco, diciamo che se qualche anno dopo ti fanno rivedere una foto del genere, dove magari, che ne so, ci sei rimasto zoppo, un tuo passeggero o qualcuno in un'altra macchina ci ha perso la vita, e beh, insomma, siamo quasi a livello del danno morale da
esposizione
citabile in tribunale, una cosa del genere. Ma il discorso più profondo e più ontologico è quello sull'interferenza con i nostri meccanismi psicologici di rimozione del trauma. Perché il cervello è un divenire continuo, in continuo, mette da parte ricordi, li cancella, li fa diventare più profondi, li fa affiorare in maniera deterministica, con un obiettivo, che è quello di preservare la salute e il benessere, finché i meccanismi funzionano bene, del portatore, del cervello suddetto. E quindi seleziona cosa ricordare e cosa non ricordare, cosa mettere più in profondo, cosa cancellare completamente. Abbiamo vissuto nella nostra epoca, chiamiamola tecnologica o tecnica, con l'avvento delle macchine fotografiche, la possibilità di salvare e ricordare selettivamente dei momenti, ma questo non ha mai dato il controllo a qualcun altro di scegliere cosa e quando, anzi ha sempre comportato un desiderio esplicito: voglio ricordarmi quel picnic che ho fatto quando i miei figli erano piccoli, vado nel cassetto, tiro fuori le foto, cerco le foto di quell'anno lì e le tiro fuori. E non è alla mattina che mi sveglio, alla mattina vado a farmi la barba e nello specchio mi compare la foto di quando i miei erano piccoli, magari il figlio che vedo piccolo magari nel frattempo è morto o qualcosa del genere. E questo ha dei riflessi, è uno dei tanti esempi di come queste aziende si muovano veloci e rompano le cose. E tra le cose che rompono ci sono anche i meccanismi della nostra salute fisica e psichica. Hanno ben poco interesse, ben poca attenzione a questo tipo di tematica, di problematica.
Sì, io credo che ci sia questo tema del ricordo in maniera molto profonda su tutto ciò che stiamo in questo momento producendo come memoria digitale, perché non è contemplata oggi il cambiamento di opinione o il cambiamento di persona o il cambiamento di idee, e tutto quello che produci resta in qualche modo come se dovesse rimanere coerente con ciò che diventi un anno dopo, due anni dopo, dieci anni dopo, mentre invece molto del percorso che fa un essere umano è legato al cambiamento, anche magari al proprio distaccarsi da quello che si era un po' di tempo fa.
Certo,
il fatto che ti venga, no, continuamente ributtato in faccia potrebbe essere anche una distorsione nel tuo modo di poter crescere, perché ti continua a tenere agganciato a qualcosa che tu magari potresti non voler più essere. E quindi sicuramente questo è il grande limite oggi, secondo me, della parte tecnologica, ma anche il motore di ricerca. Un po' di tempo fa lo commentavamo come, utilizzando tecniche SEO, quella persona che si era divorziata con un'altra, l'altra persona, o comunque si era allontanata da un'altra persona, questa gli aveva posizionato tutte foto in cui lo accusava di essere un rapist, un violentatore, e oggi se tu cerchi il suo nome, ancora oggi escono fuori quelle fotografie. La permanenza del danno, o comunque della storia di quel danno, è un po' su tutte le proprietà digitali.
Sì. Resta qui, però siamo oltre la permanenza, siamo all'affioramento volontario alla tua attenzione, a scopo di engagement, no? A scopo di engagement, tu apri Facebook e lui ti fa vedere quello che secondo lui è interessante, è un ricordo, è un qualche cosa che ti porta a rimanere di più, magari a ripubblicarlo e a fare...
No, ma non solo, anche... La cosa secondo me ancora più grave è quando tu pubblichi un contenuto che vuoi necessariamente pubblicare come effimero, le storie ad esempio, e Facebook stesso oggi ti ripropone le storie che pubblicavi un anno fa.
Sì, certo, certamente.
Quindi è
certamente
una cosa che per me è un po'
e ci sono tutta una serie di esempi. Prima parlavamo, l'esempio quello del matrimonio, ma questo avviene nei ricordi riaffiorati, ma avviene anche nell'e-commerce, nella pubblicità, no? È un caso oramai ha fatto scuola, quello del miscarriage. La coppia che perde un figlio per aborto spontaneo, e che per mesi si vede affiorare pubblicità di carrozzine, culle, giochi per bambini, robe del genere. E sono cose. La persona che affronta una transizione, ad esempio una transizione di sesso, e che decide di dare un taglio col suo passato, e che vede Google Photo, Apple Photo, perché Apple in questo non è innocente. Apple sarà più bravo o più attenta tra virgolette, e forse più a scopo di marketing che altro, alla privacy dei suoi utenti. Ma in questo affiorare ricordi è una specialista. Tutte le volte che apri Apple TV c'è in alto il bannerone, se vai solo sull'icona delle foto inizia a farti vedere, ti abbiamo preparato un video del tuo passato, ti abbiamo, vuoi vedere le tue cose, e ti affiorano un mucchio di cose. Questo è certamente una violenza. Presuppone una curatela dei propri ricordi che poi non ha un riscontro nelle possibilità che ti dà il software, perché tu dici sì, cara Apple, tu mi dai questo, però dovresti darmi degli strumenti velocissimi e efficacissimi per segnalare quelli che sono i ricordi da far affiorare, le foto magari che voglio di archivio ma che non voglio che vengano fuori. Questo non è, questi strumenti, Apple Photo per primo, è bravissimo nel creare video con i ricordi eccetera, scegliere lei le foto migliori eccetera, ma se devo fare il browsing delle foto del mio ultimo anno e decidere quali portare più in attenzione e quali meno, ci sono dei meccanismi, una volta c'erano le stelline, adesso c'è solo il tag, preferito o non preferito, è di una macchinosità terrificante, di una lentezza terrificante, e si capisce che l'azienda non ha nessun interesse a far funzionare bene questo tipo di funzionalità, c'è interesse a far funzionare invece quello, il wow factor, il ti ricordi eccetera, come appunto... Sto sclerando, lo sapete il mio...
Tutto ci riporta sempre a questo fatto che questa trasformazione complessiva impone a ciascuno di noi un ripensamento del modo in cui gestisce le proprie informazioni, perché in questa fase di transizione in cui non sono definiti degli strumenti di tipo diverso, legislativo piuttosto che, l'unico modo per intervenire è da un lato salvaguardare le proprie informazioni il più possibile e dall'altro sarebbe quello di esprimere, come stiamo facendo noi, delle riflessioni più attente che si trasformino in una richiesta, in una pressione nei confronti di queste aziende.
La funzionalità di Foursquare, prima forse ho detto Squarespace perché ce l'abbiamo sempre da queste parti.
Detto Foursquare. Ok, hai detto Foursquare.
La funzionalità si chiama Time Hop, non so se avete usato Foursquare a lungo eccetera, c'aveva questa funzionalità e sono stati i primi a far affiorare i ricordi,
back,
le cose del passato. Perfetto. Che poi tutti hanno copiato, perché effettivamente è un qualche cosa che richiama, è un qualche cosa che fa engagement, è un qualche cosa che fa, però ha dei rischi non indifferenti. Va bene, non abbiamo recensioni, vi ricordiamo di lasciarci recensioni interessanti su Apple Podcast o dove volete. Se la mettete su Apple Podcast ci arriva la notifica in automatico, se la mettete da qualche altra parte comunicatecelo, perché le più simpatiche, ci fa piacere leggerle in trasmissione. Utilizziamo lo spazio, visto che manca la recensione della settimana, per ricordarvi i nostri contatti. Su Twitter ci trovate, abbiamo l'account oramai Digitali FM, quello che prima serviva solo per le notizie del back channel, adesso è l'account ufficiale di Digitalia, per cui seguite Digitali FM su Twitter se volete seguire il resto della banda. Giulio lo trovate come Giulio Cupini, Massimo lo trovate come Massimo De Santo, il sottoscritto come Doc Franco, gli altri due che non sono in trasmissione oggi, Mickey Six e MD Sol. Ma se partite da Digitali FM, poi di lì trovate un pochino tutti, perché ritweetiamo ogni tanto le cose dei singoli, per cui non diventa difficile. E vi ricordiamo il nostro Slack, il nostro ambiente dove tutta la community chiacchiera, ci sono canali per veramente qualsiasi cosa, digitali.fm/slack, e lì vi iscrivete, mettete l'email, vi arriva l'invito e poi vi si apre la community di Digitali. Questa è bella. Valentino, il figlio di Wanda Nara, ha smesso di seguirla sui social.
Basta.
Mamma, pubblichi troppo. Noi ridiamo, dai, anche questa è l'evoluzione della specie. Dai.
Ma il problema sarà veramente pubblichi troppo, secondo me?
Cosa pubblichi, dice?
Cosa pubblichi? Questo chiaramente non
Madonna
è
Madonna così morigerata.
C'era una canzone famosa che parlava di mamma... C'ho la mamma così e il babbo cos'ha, e i figli di Wanda Nara secondo me se la sentono molto cantare dagli amichetti di scuola se seguono la mamma del loro compagnetto.
Però sta partendo molto questo trend dei figli che cominciano a criticare i genitori, soprattutto i genitori famosi molto esposti sul social.
È un po' come i figli dei
Non è banale
dei
come
cantanti
cosa,
e dei, sì.
Ci pare. Avevamo letto di qualcuno, non mi ricordo, qualche VIP.
Gwyneth Paltrow forse.
Forse Gwyneth Paltrow, sì. Che la figlia le aveva fatto promettere.
Leva una foto.
Le aveva fatto firmare o qualcosa del genere, o promettere che le avrebbe chiesto il consenso prima di mostrare qualsiasi foto. Ci sta, è giusto. Se è un figlio maggiorenne, è la legge che lo dice. Ma se è un figlio minorenne, a maggior ragione, dovresti essere tu abbastanza furbo.
Stare un po' attenti.
Sì, a me quello che colpisce, lo lego ad un trend più generale su altri argomenti, ma ci vedo un punto di contatto. Si parla spesso di consumatori che sono nella fascia più giovane, molto più sensibili ad alcune tematiche che a noi sembrano molto più legate all'attivismo come fascia d'età, mentre invece sui giovani sono parte spesso naturale anche di scelte d'acquisto, ad esempio attenzione alla sostenibilità,
alla plastica,
alcune dinamiche di questo tipo, e credo che anche la attenzione a tematiche di esposizione, privacy, social, eccetera, soprattutto nella sfera personale, familiare, sia un tema che comincia ad avere una sua rilevanza anche proprio formale, e quindi questa cosa qua in realtà ci dovrebbe far ben sperare sotto diversi punti.
Ci sono un po' tutti, secondo me, i gradi dello spettro nelle ultime generazioni, da quello che è attento alla privacy, eccetera, fino a quello che è esattamente il contrario, perché ha deciso che da grande deve diventare un influencer, per cui qualche
singola copia. Più ne spara e meglio è.
Sì. È carinissimo, non so se avete visto, c'è la serie, quella serie di Bisio, che è pubblicata anche su Amazon Prime, che si chiama Tutta colpa di Freud. È carinissimo, guardate, no, cioè una delle figlie è molto molto digitale, è una serie che dove c'è anche perché una delle tre figlie c'ha tre figlie con tutti dei problemi che non mi sto a raccontare, lui fa lo psicologo tutto ragionevole, la moglie l'ha abbandonato per fare il giro del mondo, l'ha lasciato lì con queste tre figlie, una delle tre figlie vuole fare l'influencer e quindi ne combina di ogni, eccetera eccetera, è carino, ci sta. Datela, tutta colpa di Freud, credo che mi sembra si intitoli, sì. Va bene, dal figlio di Vandanara che censura la madre alle censure di Google. Questi qui li hai messi tu, Max. Se Google cancella un'inchiesta giornalistica, cosa è successo?
In realtà sono due articoli che sono un po', secondo me, due facce della medaglia. No, Google, l'articolo, quello a cui appena hai fatto riferimento tu, si riferisce al fatto che Google ha chiuso un canale televisivo, se non ricordo male, di questa testata che si chiama Young, che aveva pubblicato un'inchiesta giornalistica relativa all'attività di un certo signore. Mi pare che la tematica investigata era quella di questi corsi online con la propaganda di meccanismi di guadagno facile o cose di questo genere, no? E quindi il commento è appunto che sulla base di una protesta da parte della persona che era stata oggetto dell'inchiesta giornalistica, poi Google ha chiuso il canale televisivo e ha deindicizzato l'inchiesta stessa, e quindi qui scatta appunto il ragionamento relativo al fatto che il tema forte è quello del fatto che appunto alcuni strumenti che sono diventati indispensabili per la diffusione dell'informazione di fatto sono fuori da quella che è la normale gestione di questo tipo di cose, perché di fatto vengono considerate delle aziende private che sono libere di agire un po' come gli pare, senza nessun tipo di salvaguardia dal punto di vista dei meccanismi che decidono se una cosa può essere pubblicata, può essere non pubblicata, può essere in questo caso in particolare un canale televisivo che viene un canale di una testata giornalistica registrata, questa Young, che viene chiuso. L'altra invece, quindi questa è la tematica di questo articolo. L'altro invece è un po' il contraltare, perché parla infatti invece della debolezza dei meccanismi di censura, ovvero di controllo dell'informazione a tutela dei minori soprattutto, nel senso che riprende un po' di notizie che sono state pubblicate anche nell'articolo in questione, vengono sottolineate come, come dire, un po' retoriche ed autoglorificanti in seguito ad alcune dichiarazioni del ministro, credo Franceschini in particolare, che parlava del fatto che è stata definitivamente, credo, abolita quella che era la vecchia censura cinematografica. Però questo fatto in realtà è già di vari anni fa, in qualche maniera, cioè, di fatto, e quindi è stato,
sì.
c'erano dei comitati, c'erano delle istituzioni, no, pubbliche per la censura cinematografica, delle commissioni che sono state chiuse.
Sì, sono le commissioni, sono le stesse della legge che utilizzava il fascismo per bruciare, sì, i libri o robe del genere.
Sulla base, peraltro, di una legge che credo lo stesso Franceschini ha poi fatto approvare, o comunque è stato uno dei promotori, già 3 o 4 anni fa. Sì. E l'articolo riflette sul fatto che, mentre diciamo che questa cosa è tutto sommato fittizia, perché sposta un pochino comunque questa cosa diciamo della classificazione dei diversi prodotti cinematografici e radiotelevisivi, e passa la palla nelle mani dei distributori stessi, e però nello stesso tempo osserva: ma su web si vede di tutto. E peraltro la riflessione, appunto, e questo è un fatto oggettivo e reale, digitando 2 o 3 paroline chiave, oggi effettivamente chiunque può avere libero accesso, a qualunque età, purché abbia una connessione alla rete.
E quindi la soluzione dovrebbe essere quella di fare di applicare la censura anche sulla rete?
No, io li ho portati alla nostra attenzione proprio per rimettere questa, no, questa doppia, che sono due corni del problema, che è veramente complicato. Lasciare il potere in mano,
ecco,
il potere di decidere cosa accendere e spegnere in mano a
dei privati.
Non
è che è lasciato, è che se lo sono preso, che è diverso. Cioè oggi...
E noi gliel'abbiamo lasciato.
Cioè, il meccanismo della censura di Stato è quello che aveva censurato Ultimo Tango a Parigi, per darvi un'idea.
Esattamente.
Immaginate, la data di uscita di Ultimo Tango a Parigi, io esatta, precisa, non ce l'ho, magari Giulio ce la trova al volo, magari la sa a memoria, per le famose
anni 70,
scene.
Anni
immagino di sì. E oggi questo non esiste più. Perché non c'è più neanche bisogno? Cioè, da una parte sul web c'è chi decide, per opportunità, per business model, di pubblicare qualsiasi cosa senza filtro. Dall'altra c'è chi si arroga il diritto di censurare quello che vuole, senza nessun mandato né legale né eccetera, come Google ha fatto in quel caso lì, come viene fatto in tante altre situazioni. E sono, secondo me, a me piacciono quelle due notizie insieme, perché ci fanno capire come, appunto, c'è stato un ribaltamento, come abbiamo permesso a questi giganti di prendere la palla in mano, di prendere le redini di delle decisioni che, gestite in maniera giusta o sbagliata, spesso più sbagliata che giusta, ma era sempre stato ritenuto che fossero una prerogativa del popolo, cioè del governo, che ha un mandato popolare, e non da un'azienda che ha un mandato dai suoi proprietari, dai suoi azionisti. Ecco, questo è quello che stride mostruosamente, al di là del fatto che su internet si trovi la qualunque.
Perché solleva il problema di, appunto, che esiste, di come, chi e in che modo e come,
certo,
deve eventualmente, certo, gestire dei filtri dell'informazione, dei filtri diciamo di quello che è accessibile, no? Perciò mi era piaciuto metterle assieme, perché sono effettivamente, non c'è la risposta,
no,
sicura e certa, no? È un altro dei grandi problemi del nostro tempo.
Sì, quello che sicuramente, poi chiudiamo su questo argomento, però sottolineo una cosa: automatizzare un processo di rimozione non viene fatto quasi mai, neanche nei casi di infrazione di copyright sulle merci, che c'è ancora un tempo di risposta al takedown di X ore per eventualmente giustificare una tua infrazione o meno, comunque presentare la tua posizione. Il fatto che possa essere invece automatizzato nel mondo dei contenuti, o comunque nel mondo anche dell'arte, della libera espressione, che non ci siano queste stesse dinamiche, che ci sia una libertà soltanto per il fatto che è un contenuto intangibile, è una cosa che a mio giudizio è molto grave, non dovrebbe essere mai possibile, perché la possibilità di rispondere a un'eventuale richiesta di takedown, per quanto automatizzato, dovrebbe essere quasi una roba costituzionale. Non dovrebbe essere possibile fare una roba del genere e poi dire: ci siamo sbagliati, adesso lo ritiriamo su. Credo qualche tempo fa successe con Book Republic, sempre in Italia,
ma col Manifesto, no? Che hanno detto che non era un giornale.
Cioè, dietro la scure di "ci siamo sbagliati" ci puoi nascondere un sacco di roba in futuro, e quindi non va tanto bene, insomma, quindi questo è anche un po' il punto.
È sempre difficile, no? Anche far andare alla stessa velocità aziende su internet e organizzazioni statali, eccetera. Ci vorrebbero degli organismi che fanno metà, quelli che dovrebbero essere i garanti, no? I garanti dovrebbero essere dei team di esperti, di mandato politico, di mandato nazionale, riflesso tra virgolette lontano certamente dalla volontà popolare, ma che rispondono comunque al loro mandato e che agiscono in maniera più rapida di un Parlamento con i suoi meccanismi, con i suoi tempi, eccetera. E secondo me ecco, patiamo questa mancanza qui, ma non a livello italiano, secondo me a livello proprio,
no, questo è un
a livello
fatto
globale
mondiale.
Però ci sta che negli Stati Uniti sono sempre stati più avanti e più, no, per la libertà totale dell'impresa che facesse quello che volesse dai tempi da sempre, poi dalla deregulation di Clinton in avanti ancora di più. Però come Europa potremmo metterci lì e costruire dei garanti che in qualche modo facciano d'organismo.
Siamo sicuramente la cultura più preparata da questo punto di vista, quindi sicuramente siamo i candidati a dover far questo.
Sì, ci starebbe. C'è stato un risvolto, ha avuto molta poca risonanza, secondo me, della causa tra Google e Oracle. Vi ricordate che Oracle aveva fatto causa a Google per l'utilizzo delle API di Java all'interno di Android, perché le API di Android sono di fatto la libreria standard di Java. Non ha copiato il codice Google, ma ha semplicemente copiato l'impianto, le API, cioè la descrizione delle chiamate della libreria, eccetera. E Oracle si era appellato alle leggi sul diritto d'autore, sul copyright, ed era riuscito a fare condannare Google per questo utilizzo. Si era in attesa poi che si stabilisse un risarcimento, ma avrebbe potuto essere veramente multimiliardario, considerato che poi Android va a finire su sappiamo quale quantità di dispositivi in giro per il mondo. E la Corte Suprema, dove Google ha fatto appello, ha finalmente deliberato che in realtà l'utilizzo non dell'implementazione, ma semplicemente delle API, che sono una descrizione di come funziona, per farla semplice per i non programmatori, è protetto dal fair use, esattamente come utilizzare un pezzo di un brano per fare critica o per fare parodia o robe del genere. Ed è un momento molto, 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 molto importante.
È un pronunciamento forte.
Sì, diciamo che questa pronuncia mi ha colpito per il fatto che da una parte fa passare Google dalla parte dei buoni, il che mi scoccia un po' sotto un certo punto di vista, però nel principio che viene enunciato è sicuramente corretto, e raccontando un po' la storia anche di come è avvenuta e come si è creata questa situazione, come dicevi correttamente tu, nel momento in cui è stato creato Android non è stato deciso da parte di Google di ricreare tutte le funzionalità, soprattutto per gli sviluppatori, partendo da zero, ma si è deciso di reimplementare alcune API che erano disponibili su Java senza passare direttamente dalla loro implementazione di allora, ma riscrivendola all'interno di Android per mantenere una sorta di ambiente comunque conosciuto dal punto di vista dello sviluppatore, e quindi renderlo anche accessibile sotto molti punti di vista, ma reintegrandolo all'interno del sistema. Questa tipologia in realtà non ha portato a copiare codice da parte di Google nei confronti di Oracle, ma a reinterpretarlo sotto alcune funzionalità che in quel caso erano necessarie per poter poi costruire sopra tutta una serie di altri, chiamiamoli, artefatti. Quindi da una parte mi colpisce positivamente il principio che rende di fatto disponibile, e si citava credo anche in qualche altro podcast il paragone con la brevettabilità dei font, che è un altro tema molto vicino forse da questo punto di vista e che si potrebbe in qualche modo citare. Quello che da una parte va sottolineato è che sono passati 10 anni, e quindi in questo caso parliamo comunque di una pronuncia andata in un senso positivo, però evidenzia ancora una certa inadeguatezza dei nostri sistemi giudiziari, dei nostri sistemi politici, dei nostri sistemi legislativi nei confronti di tecnologie, perché negli ultimi 10 anni è cambiato qualsiasi cosa, e quindi probabilmente mi fa riflettere anche un po' in negativo probabilmente su quanto siamo indietro nel poter legiferare su situazioni però, in cui ci mettiamo tanti anni sì. per poter prendere...
Però c'è da dire che in questo caso non ha ostacolato da una parte il business di nessuno.
Ma perché c'erano tanti soldi da una parte e dall'altra, se era ora col controllo
fosse stato qualcuno con l'acqua alla gola certamente andava a gambe all'aria.
Questo è un problema vero, però sulla giurisprudenza la riflessione è un po' più attenta sui tempi. 10 anni forse sono tantissimi, però i tempi non possono essere poi accelerati così bruscamente.
Beh, lì entriamo in un discorso che certamente esula dalle competenze e dai temi di Digitalia. Tra i temi di Digitalia, anzi tra i segmenti di Digitalia, è doveroso quello di ringraziamento ai produttori esecutivi che sono la linfa vitale di Digitalia, sono gli ascoltatori. Se siete ascoltatori da poco non lo sapete e ve lo spieghiamo. Digitalia si fonda su un gentleman agreement, su un accordo tra gentiluomini, tra chi lo produce e tra i suoi ascoltatori. Noi distribuiamo gratis, adottiamo il gratis del podcasting come una trial gratuita, esattamente come quella del software, e vi chiediamo di assaggiare tranquillamente a piene mani, allargare le vostre papille gustative, ma vi chiediamo anche, quando Digitalia vi piace ed entra a far parte della vostra routine più o meno settimanale, vi chiediamo di contribuire come fanno tutti i produttori esecutivi da 12 anni a questa parte. Digitalia non è un hobby, Digitalia è un lavoro, viene fatto come un lavoro sia in termini di impegno sia in termini di tempo, e ci aspettiamo che ci sia un ritorno, perché vi assicuro, senza un minimo di ritorno non esiste nessuno che possa andare avanti 12 anni ogni singolo lunedì a produrre una trasmissione. Funziona perché ci sono i produttori esecutivi. Lo volete fare anche voi? Volete che Digitalia vada avanti ancora 1, 2, 3 anni, 4, 12? Date una mano. Ogni quanto lo decidete voi. Quanto lo decidete voi? Con Satispay, con PayPal, con Bitcoin, col bonifico. Trovate tutte le istruzioni su Digitalia FM. Noi continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo pure sul sito e durante la trasmissione. Max, ci pensi tu, dai.
Eccomi, cominciamo con il trittico magico dei nostri tre perpetual executive producer, Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto, che non fanno mai mancare la loro donazione da un euro. Seguono donazioni singole da 2 euro di Alessandro Scormazon e da 3 euro di Massimiliano Saggia. Scusate la vecchiaia.
Grazie a tutti quanti.
È meglio che mi metto gli occhiali. Proseguiamo con le donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Arnaud van der Gissen, Anna Maria Esposito, Stefano Orso, Andrea Plotzer, Federico Travaini, Massimo Dalla Motta, Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Giuliano Arcinotti, Davide Capra, Fabrizio Bianchi, Raffaele Viero, FotoGP di Barabino Marco, Luigi Ricco, Renato Battistin, Raffaele Marco Della Monica, Marco De Nadai, Christoph Sollami, Diego Arati, Roberto Medeossi e Luca Ubiali.
Grazie, grazie di cuore.
Donazioni singole da 4 euro di Giuseppe Marmo e da 5 euro di Massimiliano Casamento.
Grazie.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Matteo Carpentieri, Massimiliano Belletti, Pasquale Maffei, Stefano Toldo, Paolo Lucciola, Andrea Magnoli, Andrea Torelli, Andrea Righetti, Ruben Divrieri, Alendrea Lucetto, e perché questo Andrea adesso non sta nell'ordine giusto, Giovanni Priolo e Marco Iannacone.
Perché Andrea non sta nell'ordine giusto?
E beh, perché dopo
allora c'era
Andrea. Poi donazione ricorrente da 8 euro al mese di Mirko Fornai.
Grande Mirko.
Donazioni singole da 10 euro per la zona grandi produttori di Giovanni M e di Stefano Costantini e bonifico ricorrente di 10 euro ogni 2 mesi di Sebastiano Amodio.
Grazie, grazie davvero di cuore a tutti quanti. Ricordatevi, su Digital FM trovate tutte le istruzioni. Noi continuiamo settimana dopo settimana a lavorare per voi. Allora, pare che l'applicazione Find Ma avrà un network che si chiamerà Find My Network, che ci permetterà di trovare anche la bicicletta, il cane, il bambino smarrito al parco, eccetera.
Che secondo me è un po' un'anticipazione per quello che lanceranno.
Tu dici? Cioè tutti si aspettano gli occhiali e questi lanciano il prodotto che è 2 anni che ce la mirano, che uscirà e che non è mai uscito.
loro era tanto, si vociferava tanto che devono lanciare il competitor di Tile si chiama, se non sbaglio, l'oggettino che ti aiuta a ritrovare le varie cose agganciate,
che, e forse che è 2 anni che non trovano investitori, perché tanto Apple sta per uscire con la stessa cosa, poi non esce mai.
Che bello, ma il mercato con la concorrenza più bella del mondo. No, però dal punto di vista pubblicitario mi sembra una buona mossa, cioè andare in direzione di aprire il servizio a terzi, far chiacchierare i terzi sul fatto che si agganceranno a questo servizio e poi tra un po' raccontare di come sarai tu in qualche modo a potertene avvantaggiare aprendo questa nuova parte hardware. Vediamo, sicuramente quando loro secondo me fecero l'errore di farlo tardi con HomeKit, farlo oggi in anticipo rispetto a un nuovo ecosistema potrebbe essere una mossa più intelligente.
Ma HomeKit secondo me non è tardi.
Beh, dai, prima sono partiti un anno forse che l'hanno tenuto chiuso e poi dopo l'hanno aperto a terzi.
Ma perché non sta continua ad andare lento e lentissimo come sviluppo HomeKit? Ma perché non c'è ancora la tecnologia come la vuole Apple? Cioè Apple vuole che la roba ultra da geek, ultra complessa, eccetera, con la funzionalità figa, sia a un certo punto possibile realizzarla con la semplicità che può utilizzare anche la casalinga di Voghera, famosissima, che ringraziamo, che la citiamo spesso. E questo per la domotica non esiste, se non per funzionalità assolutamente basilari, cioè sì, che c'hai l'interruttore che ti fa accendere la lampadina quando tu lo schiacci sul display o lo dici a Siri, va bene. Ma la domotica è più di questo, è più che rimandare le. E tutto quello che serve, tutto quello che necessita di qualche cosa di più, di intelligente, di integrato, di cosa, finisce per essere complesso, complessissimo o addirittura non instabile, che a ogni release, ogni aggiornamento va tutta a gambe all'aria. Io la cosa su cui ho più sclerato negli ultimi anni è la mia installazione di Home Assistant. Ogni volta che c'è l'aggiornamento di un pezzo, che sia di la nuova versione di Python, la nuova versione di Home Assistant, la nuova versione del plugin, la nuova versione del sistema operativo che lo ospita, la nuova versione di Docker, eccetera. Qualsiasi motivo è buono per far esplodere tutto e dover ricominciare tutto da capo. Se utilizzi solo roba, l'ambiente, unicamente l'ambiente di Apple, di HomeKit, è tutto banale, è tutto facilissimo eccetera, ma è così banale che è praticamente inutile, se non per guardare che temperatura c'è in casa e per accendere quella luce, se vuoi qualche cosa di più integrato. Ecco, Apple ha bisogno secondo me di qualche cosa che forse dovrebbe sviluppare internamente, non ci crede abbastanza, ma ha bisogno di qualche cosa che renda l'utilizzo della domotica integrata con le automazioni, con gli script, con le cose, facile, come, che ne so, come utilizzare iTunes, una roba del genere, capisci? È quello lo spirito Apple, e quello non esiste ancora al mondo, e probabilmente Apple sta cercando qualche cosa per, probabilmente l'applicazione, quella come si chiama Shortcuts in italiano, come si chiama quella
comandi,
quella per programmare a blocchi e a grandi linee l'iPhone e l'iPad, potrebbero diventare la base di qualche cosa che ti permette anche di gestire l'automazione in maniera. Però è già diventata complessissima quella. Cioè, vai a vedere la roba che fanno per riuscire a fare, semplicemente andare a recuperare su internet la schermata dei prendere su iTunes i pezzi che hai su iTunes e che non hanno magari la copertina giusta, andare a cercarla su internet e metterla lì dentro, fanno degli script di 400 pagine assolutamente illeggibili che l'utente comune non li legge perché non capisce neanche cosa. Il programmatore si rompe le balle perché dice, con un normalissimo sistema di programmazione riesco a fare una cosa più leggibile, più semplice, più riutilizzabile, perché devo utilizzare questo cancherone? E quindi secondo me si è arenata su qualche problema del genere Apple con HomeKit.
Sì, e poi diciamo anche nella messa a terra di tutta la parte di integrazioni con chi oggi supporta HomeKit di hardware terzi e in qualche modo come vengono gestiti senza passare attraverso l'applicazione proprietaria, nell'interazione tra vari device, hanno dei limiti ancora difficili da digerire: telecamera, luce, allarme, farlo attraverso un kit, farli parlare, sì, sulle singole funziona, ma magari metterli insieme e far fare qualcosa di concatenato non è proprio il massimo. Questa mossa invece potrebbe essere interessante.
Questo Fame Network, sì, probabilmente anche lì sono in ritardo più per problemi lì, probabilmente le problematiche sono più di privacy, perché Find My Network si basa sul fatto che tu perdi la bici, che ti rubano la bicicletta, e la tua bicicletta tu la trovi perché passa vicino a qualcun altro che ha un iPhone con il Bluetooth acceso, che riconosce il NFC o il beacon o quello che è dentro la tua bicicletta, e in qualche modo lo sì, broadcasta sulla
bello tutto, ma io ogni tanto perdo l'AirPod e dico adesso le cerco con il Find My robe.
Non li trovi mai gli AirPod.
È l'ultima cosa che mi fa vedere, è l'ultima volta che ce li avevo, dove stavo, ma me lo ricordo pure io l'ultima volta che stavo connesso, dove ce l'avevo. Io voglio sapere dove sono adesso,
dove sono adesso.
Stanno tipicamente da un'altra parte.
E teoricamente questo dovrebbe avvenire tramite appunto il triangolamento con altri dispositivi,
con terzi.
Però questo probabilmente ha delle problematiche di privacy o cosa davvero, che potrebbe aver, immagino, perché sono due anni appunto che ce la menano con sto Find My Network. Adesso non solo, pare che lo aprano anche a terze parti, lo vediamo. Va bene, abbiamo una serie di articoli tutti sotto il grande capitolo di roba pandemica. Quello il primo della lista l'ha messo Giulio, ed è questa online poker addiction, cioè la dipendenza dal poker online.
Esatto, c'è un tratto comune nel corso delle pandemie. Voi vi pensate che siano le mascherine? Potrebbero. Vi pensate che siano magari le cure?
La corsa al vaccino?
Ma no, in realtà l'uomo reagisce mettendosi a giocare.
Era così durante
la spagnola, è stato così per tanti durante il Covid. Beh, ma la storia che viene...
Il poker ha un tratto molto caratteristico. Non solo, la caratteristica del poker principale è qual è il contrario della fiducia? La mancanza di fiducia, ma c'è un termine che dice proprio il mistrust, dicono gli inglesi, no?
Quindi, la sfiducia,
perfetto, vedi che è una faccia, basta sapere l'italiano, che cacchio ci vuole.
Qual è il contrario della fiducia?
La sfiducia. Giustamente. La sfiducia nei confronti del prossimo è il tratto principale del giocatore di poker, perché nel poker non devi essere bravo a vedere che carte hai o decidere come mischiarle o cosa, o a prevedere cosa uscirà. No, non è blackjack. La cosa principale è quella di ingannare chi ti sta davanti, fottere l'avversario, facendogli credere che tu hai delle cose e invece non ce l'hai. Per cui il tratto distintivo è la sfiducia. Ed è la stessa cosa che provocano le pandemie nella gente comune. Questo c'ha la mascherina, non c'ha la mascherina, sarà infetto, non sarà infetto, devo stargli lontano, stiamo lontani, il distanziamento sociale. E quindi è il gioco giusto per la pandemia, il poker, è certo.
E poi il poker online aggiunge ancora di più un tratto su quello che dici correttamente tu, perché quello che viene commentato su New York Times è di diverse persone che hanno trovato un modo di creare relazioni vere in un ambiente in cui in realtà regnerebbe la sfiducia, ma proprio misurandosi a questi giochi e costruendo poi un percorso proprio, chiamiamolo, di vita insieme nel corso degli ultimi mesi, affrontando nuove sfide e creando legami che altrimenti non sarebbe stato possibile fare. Tutti i grandi player che offrono giochi online, come in questo caso non intendiamo videogiochi, ma intendiamo proprio giochi come il poker, il blackjack, casino, slot, eccetera, hanno avuto un enorme successo durante la pandemia, laddove la legge gli ha permesso in qualche modo di accettare giocate. Questa parte del poker è una di quelle che chiaramente è cresciuta di più, e uno dei motivi è proprio questo, cioè la capacità in qualche modo di poter costruire relazioni in un mix in cui ricrei il tavolo gioco più telecamera di Zoom.
Sì. E quindi, cioè, video poker più Zoom.
Esatto.
Poker online più Zoom.
Questa possibilità qui, insomma, ha costruito nuove relazioni, ed è mi ha colpito molto il fatto che non sia stata la prima volta che si è reagito in questo modo, ma proprio nel corso della storia recente il gioco è stato un punto d'atterraggio per moltissimi eventi di questo tipo.
Ma ci sta, no? Ti chiudono in casa, ti impediscono di fare le tue cose e trovi delle cose nuove da fare. Noi abbiamo giocato, abbiamo costruito il nostro battaglione a Call of Duty e robe del genere, certo. È meglio quello che attaccarsi alla bottiglia, certo. non c'è dubbio. Poi bisogna vedere cosa resisterà dopo. Qui c'è tutta una serie di tutti gli articoli vanno un po' nello stesso senso. C'è l'articolo sull'ITRI, che la fiera del divertimento, l'Electronic Entertainment Expo, una delle principali fiere sui videogiochi, sì, prima di tutto del mondo, che quest'anno andrà verrà online. Tenuto unicamente online con un format un po' particolare, eccetera. Max ci ha messo questo articolo con il rapporto dell'IBM, quattro cose che non saranno mai le stesse dopo la pandemia. Uno su tre impiegati abbandoneranno, si licenzieranno se il work from home avrà fine alla fine della pandemia. C'è tutta una
e poi c'è quello in controtendenza che dice che invece è aumentata la crisi d'ansia durante questa cosa del ritorno al lavoro.
Sì, e beh, è nello stesso senso, no? L'idea di ritornare al lavoro, di non poter stare più a casa nel tuo bozzolo, causa ansia agli impiegati a cui si...
Eh sì.
Ma è anche no.
No, diceva cioè,
gli esseri umani, la società evolve, eccetera. Ma quali sono le cose che fate ancora oggi e che gli esseri umani hanno iniziato a fare durante l'ultima pandemia che ha attraversato? Oppure vi rimane qualche cosa nella vostra esperienza di vita dalla peste bubbonica del 1300? Direi che no, infatti a parte a me, i promessi sposi,
però dai, dal 1300 insomma
sì, no, ma dico,
700 anni,
il punto di vista dell'osservatore condiziona sempre il tema è quello che io penso che sì, abbiamo imparato qualche cosa, c'è un mucchio di gente che non sapeva usare Zoom e adesso la sa usare, però alla fine della peste bubonica, di ogni epidemia di peste bubonica, perché sono state tante, nel Medioevo si reagiva quando finiva il tra virgolette lockdown con meravigliose orge in piazza a cui partecipavano tutti. Ecco, cioè, la gente cenà le palle piene e non credo che anzi quelli
sono
che
assolutamente
quelli che rimarranno attaccati ed eccessivamente attaccati a ho ansia di andare a lavoro, devo lavorare da casa, saranno le persone da curare, non quelle da sì, dobbiamo lavorare di più da casa perché loro hanno l'ansia, ma lo vediamo anche in casa, cioè Beatrice quando fa 20 giorni di dad, poi deve andare a scuola e presentarsi davanti al professore che magari la interroga, oddio, l'ansia, il mal di pancia, ma ci sta, è normale, ma non è la vita normale quella dentro la grotta, la vita è fuori dalla grotta, per cui anzi teniamo d'occhio queste situazioni e aiutiamo la gente a tornare fuori dalla grotta appena possibile, perché la vita non è quella nella grotta.
Questi articoli in realtà da un lato dicono una cosa sicura e anche banale: non si passa attraverso eventi di questo tipo senza che qualcosa cambi.
Ah, certo.
Evidentemente appunto ci sono delle situazioni che sono cambiate ed effettivamente alcune di queste, un minimo, forse lo diciamo anche per come dire per come un effetto psicologico di speranza, alcune sono un fatto positivo, no? L'aver fatto un passo di maturità nell'uso di certi strumenti, eccetera eccetera. Poi assolutamente d'accordo al 100% sul fatto che ci sarà una reazione, speriamo, sana e salutare di ritorno alla vita normale, complementata ed arricchita da alcune cose. Per esempio, mi faceva un po' ridere sta cosa che in questo studio serissimo dell'IBM, per esempio sulla parte viaggi, hanno detto: ah beh, guarda, la gente vuole tornare a viaggiare e guarda un po', saranno i più giovani che viaggeranno.
Ma guarda un po', che strano.
Questa roba è incredibile.
Ma dai, hanno fatto lavorare Watson per settimane.
Watson è Watson. No, sui viaggi ci possiamo dire che sui viaggi probabilmente, per fortuna, se a sentire in giro da quello che si dice, pare che qualcuno abbia capito che non ha veramente senso prendere un aereo da Milano, andare a Singapore, fare una riunione di 10 minuti o un'ora in un loculo dell'aeroporto con una persona e cosa, e poi prendere e tornare indietro. Ne parlavamo con Fabrizio Rubino, mi sembra, la scorsa settimana, eccetera. Certo, magari una volta ci vai in modo che vai a fare la riunione, poi ci vai a cena, no, con Fabrizio Bianchi, perché chissà perché mi è venuto in mente Fabrizio Rubino. Ne parlavamo con Fabrizio Bianchi a proposito, tra una partita e l'altra, anzi durante le partite di Call of Duty, quando ci perdiamo le nostre cose, poi ci arriva uno da dietro, ci spara nella nuca e finisce la partita. Ma quella per noi è la storia della nostra vita su Call of Duty. Però certo, nel business la maggior parte, molti di questi viaggi, che erano aberranti prima, lo diciamo, può darsi che questa esperienza della pandemia ci abbia insegnato, inquinavano, sprecavano, spendevano, eccetera, cioè mettevano a rischio, compromettevano, perché poi anche una vita di per aeroporti, viaggi, eccetera, non è neanche il massimo. Forse abbiamo capito che questi mezzi sono maturi per fare le riunioni di un'ora benissimo online, senza andare nell'oculo, nell'aeroporto di Singapore. Certamente.
E credo che quello sia il cambiamento che in qualche modo può rimanere permanente, anche se poi molte di queste situazioni sono vere laddove la persona già la conosci, perché virtualizzare, io una cosa che spesso noto, ma poi il mio mestiere comunque è conoscere le persone,
certo, non la conosci.
Virtualizzare la fiducia è proprio difficile,
certo.
Quindi da quel punto di vista lo puoi fare solo con persone che già conosci, però molti di quelli che sono stati grandi alfieri dello smart working, in primis le società tech, molte stanno cominciando a richiedere che si torni in realtà un ibrido, che è la cosa più sana.
Sì.
2 o 3 giorni in ufficio, certo, e il resto te lo fai da casa.
Certo.
Io vi avviso che se mi chiamano per la valigetta, anche se sei una questione di 5 minuti, vado
sotto al ponte, sempre, ma sotto al ponte, tipicamente.
Anche a Singapore.
Dal milione in su, però.
Dal milione
in su, se no Max non si muove,
non risponde manco
per $100,000. Max non si muove, ragazzi, cioè, rendetevene conto, va bene, tutti tranquilli, l'anno prossimo si guarda tutto il campionato su DAZN, non vi preoccupate, perché tanto
non funziona.
La settimana stessa in cui hanno comprato i diritti, la figura di M più colossale del mondo durante la partita, peraltro della capolista attuale dell'Inter, pare che non ci fosse modo. Non so se forse da qualche sistema, la maggior parte delle app dava non c'è segnale,
c'è
problema tecnico, non disponibile, le solite super cazzo, e poi hanno detto non è colpa nostra, anche loro hanno detto è colpa del nostro provider di autenticazione.
La rete comunque molti stanno dibattendo da tantissimi mesi sul fatto se internet sia adeguato o meno per gli eventi in diretta rispetto al broadcast tradizionale. 1000 discussioni, ma che se ne dica, probabilmente la cosa ancora che è successa oggi, che è successa l'altro giorno, dà evidenza probabilmente di una robustezza del mondo broadcast ancora per gli eventi live superiore probabilmente a quella della rete.
Ma chi lo sa, sì. È una questione forse di implementazione, di capacità di implementazione.
Ce ne possono essere tante, però sicuramente una roba del genere probabilmente sul broadcast normale è difficile che si sarebbe ripresentata allo stesso modo. Poi che sia superabile, sistemabile, implementabile meglio, che non risuccederà nel prossimo futuro, sicuramente, però oggi qualche problema sicuramente c'è ancora.
Sì, ma io sostengo che se si tratta di implementazioni e di cose, cioè non esiste che non ci sia modo di intercettare questi errori e di correggerli velocemente, è che probabilmente non gli era ancora successo un fail.
Un carico così grande.
No, ma non è una questione, non sono sicuro che sia una questione di carico, è un pezzo della loro catena di software che è andato a gambe all'aria, e sicuramente il server di chi gli provvede il servizio di autenticazione non ho idea di che cosa stiamo parlando esattamente, però ci vuole un sistema che fail safe, che quando succede una roba del genere ci sia un backup, ci sia un modo per tornare al server, alla versione precedente del server, ci sia il modo di svegliare l'amministratore delegato dell'azienda che ti fornisce i servizi di autenticazione con gli spilloni e di farlo correre, insomma qualcosa del genere. Non, comunque hanno detto siamo molto dispiaciuti e...
vabbè dai, mo il calcio che sarà.
I'm sorry, fa scuola, è così.
I'm sorry,
e certamente c'è sempre lui, certamente lui.
Vabbè, ma ripeto, il calcio che sarà mai, questi diritti di Serie A sono
Il Wall Street Journal, dentro la Wall Street Journal c'è Maretta, c'è Baruffa, cosa succede, Giulio?
Ma allora, un bell'articolo del New York Times a commento in realtà di un'altra testata proprio del Wall Street Journal, ed è legato un po' alle tensioni che ci sono dentro il giornale, che chiaramente è uno dei giornali più importanti al mondo e ricordiamolo, uno dei giornali che per primo non è mai caduto nella rete del diamo contenuti gratis a tutti e facciamo soldi con la pubblicità, ma è sempre stato uno di quelli che da sempre fa pagare per i propri contenuti anche online. Oggi si ritrova in una situazione dove il suo percorso di crescita storica gli permette di avere delle fonti di reddito importanti da quelli che sono gli abbonati storici. C'era un detto molto famoso a New York che diceva che l'unico modo per il Wall Street Journal di perdere un abbonato era quando moriva. Però dal punto di vista dell'innovazione hanno qualche difficoltà, e quindi la nuova proprietà insomma del giornale, gestita sotto News Corp, che è poi la società di Murdoch, vuole in qualche modo fare dei numeri molto importanti, credo entro il 2024, di nuovi abbonati digitali, soltanto che l'editor non ha proprio la stessa idea su come arrivare a fare questi numeri.
Sì, c'è un conflitto tra il caporedattore,
sì, sì. Tra proprio l'editor e il publisher, sì.
Esatto.
E quindi da quel punto di vista sicuramente c'è una tensione che evidenzia un po' uno stato dei media in generale, soprattutto negli Stati Uniti, dove queste tensioni sono in qualche modo un pochino più evidenti rispetto al resto del mondo, proprio perché c'è più sollecitazione da questo punto di vista a proprio come fare in qualche modo un miglior...
Qual è la strada da percorrere?
Come crescere senza perdere la propria identità, quindi si cerca
perché
di
c'è
fare,
sempre no? La mania che bisogna crescere, no, una cosa che funziona sì. Deve crescere fino a rischio magari di romperla e di cose eccetera, però vabbè, ci sta.
Oggi sì, perché cominciano adesso ad uscire grandi statistiche che cominciano a cercare di trovare nuove formule per i bilanciamenti di revenue e stabilizzarli, perché nell'editoria classica, se non sbaglio, serviva un diciamo c'era una dinamica che associava ad un numero di copie il numero necessario di lettori per poterle rendere sostenibili dal punto di vista finanziario, il numero necessario di abbonati per rendere sostenibile quel numero di copie. Oggi questo stesso ragionamento, farlo dal punto di vista del business digitale, è molto più complicato, perché chiaramente non ci sono basi solide su cui poter fare questa analisi, perché cambiano i costi sulla stessa pubblicazione nel corso dei mesi, perché cambiano anche le revenue dei giornalisti, eccetera eccetera. Quindi è tutto un grande tema. Sottolineo una cosa che da noi manca molto e che negli Stati Uniti invece è diventato un tema enorme all'interno di questo dibattito, che sono tutti gli investimenti dei grandi imprenditori. Chiamiamola filantropia, che filantropia non è, ma si commentava sempre in un altro articolo del Times, perché comprarsi uno yacht quando ti puoi comprare un giornale? E il tema è molto vero.
Io lo so.
Un giornale intendi una copia, naturalmente.
Certo, chiaramente, ci manca, chiaramente. Ovviamente.
Però è molto vero, cioè l'investimento verso giornali da parte di privati che tendono ad acquisirli, aggregarli dentro i propri gruppi e a provare a farli diventare parte di un business che magari quello del giornale è in perdita, ma si bilancia come standing verso il pubblico all'interno di business che guadagnano tanto da potersi permettere quella perdita, negli Stati Uniti è molto vero, da noi no. E quindi anche questo crea delle situazioni molto diverse anche nel commento generale di queste forme di business.
Sì, ci sta, sì. Ci sta. Vabbè. Mi sono incasinato quando ho letto l'articolo, perché gli americani editor, publisher, ma l'editor chi è l'editor? Chi è il publisher? In realtà il publisher è l'editore.
È l'editore,
è il direttore di redazione.
Esatto.
Il redattore,
il direttore di redazione, sì, quando leggi queste cose ci si straincasina. Va bene. Oh, robotica.
Franco, aspettavo. Prego. Stavo aspettando apposta,
cioè
la devi cantare di mettermi questi articoli sui robot militari che io non do.
Ma non è un robot militare,
Ma come non è un robot
militare? Non è un
robot
militare, è il solito spot della Boston Dynamics, che è stato nato e studiato perché come il cane riesce a camminare sui pendii impervi, a fare le scale, ad aiutarti sul lavoro, a scaricare i pacchi, eccetera, di qua di là, è certamente progettato per scopi non bellici, per aiutare l'uomo. E ovviamente appena messo in commercio, chi è che l'ha comprato in gran cassa e lo sta sperimentando in situazioni di combattimento?
L'esercito francese.
È certamente colpa dei francesi.
Appunto, la vuoi smettere di mettermi questi articoli costi? Io lo sai che dal primo istante abbiamo cominciato a digitare Skynet, io ho questo incubo.
C'è questa fobia, e va bene.
Come fai a vedere questi robot che ormai sempre di più, Terminator, non c'è proprio nessun dubbio. Io non ce la faccio più, Giulio, diglielo tu.
Ma è quasi automatico che finisca.
Anche perché io mi ricordo che noi abbiamo fatto una puntata dove avevamo commentato questi robot che venivano trattati male e noi ci abbiamo tenuto a dire che ci dissociavamo.
Assolutamente.
È corretto, bello, mi è piaciuto, bravo.
Ci manca, lo mettiamo agli atti.
Lascialo nelle
quando verrà la rivoluzione robotica, che si sappia che noi siamo dalla parte dei robot, che noi siamo sempre stati contro. Per noi gli animali potete maltrattarli, seviziarli, fare le autopsie, fare la vivisezione, sperimentare farmaci, droghe, procedimenti chirurgici, fate quello che volete, ma i robot lasciateceli stare, per favore, perché non vi hanno fatto niente di male, ecco.
Se no veramente
non prendete a calci sti poveri robot della Boston Dynamic, perché veramente
d'altra parte sarà più probabile nei prossimi 100 anni essere preso a pedate da una tigre che denti a sciabola o da un robot della Boston Dynamics, direi la seconda, per cui facciamo delle scelte che siano conservative nei confronti della specie umana. Ci mancherebbe. L'abbiamo, questo è un te l'avevo detto. Nei nostri deliri pandemici, quando le battle royale di qua, di là, a destra, a sinistra, usavano dappertutto, noi la tirammo fuori come una battuta, era solo una battuta. Ci hanno preso sul set, faranno anche il battle royale di Pac-Man. L'hanno fatto. Cioè, gli chiediamo dei soldi a sto punto.
Sì, anche perché ci prendono veramente un po' troppo sul serio, va bene.
Sta succedendo un po' troppo spesso, sì, cosa, cioè. Noi diciamo che c'è qualcuno che ci spia.
Ma come,
di sicuro.
Come funziona una Battle Royale di Pac-Man? Non riesco. Sulla Switch esce, a quanto pare. Per gli utenti che hanno l'abbonamento online, non so quale servizio.
Come Switch può funzionare? Tu fai l'omino che fai.
È uscito il 7 aprile, Pac-Man 99. Sì, vabbè, fai ma cosa si gioca tutti insieme sulla stessa schermata? Cioè il labirinto è piccolino, quello di Pat, come faranno dei labirinti grossi?
Saranno labirinti più grandi, come quello di Mario che fa la pallina.
Pac-Man che gira da Verdansk, lo stadio. Vabbè, ok. Va bene, ragazzi. È arrivato il momento di leggere qualche cosa da Mish. Dal nostro incredibile. Siamo arrivati a Mish. Mish è l'elenco dove mettiamo la roba di cui sicuramente non. No, le altre notizie. Non ci siamo mai arrivati a Mish. Oggi siamo arrivati a Mish. Avete visto, ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo detto prima e ce l'abbiamo fatta.
Dì la verità, che tu te l'hai ripuntata dall'inizio.
Dai, Max.
Sì, ne ha saltate due,
no,
tre.
No, non ho saltato niente. Non ho saltato niente.
Come non hai saltato niente?
Allora torniamo indietro adesso. Cosa ho saltato?
Capisco che il sindacato è poco interessante, però
al sindacato sì, ma al sindacato, cioè siamo tornati lì. No, ma poi abbiamo già parlato nelle puntate scorse della vittoria di Amazon contro il sindacato, poi ci danno dei comunisti, eccetera. Vabbè, così evitiamo di parlare di Mish.
Scusa, raccontaci dei parchi nazionali.
Quello è bello, quello è carino. Quello è carino, sì, è un illustratore che ha preso nello stile, adesso usa fare questi cartelloni, questi loghi pubblicitari, questi banneroni con stili un po' retro.
Certo.
E lui in questo stile che cosa ha fatto? Con delle frasi, ovviamente con delle catchphrase per fare la pubblicità dei luoghi, ad esempio. Ebbene, lui ha preso i 62 parchi nazionali degli Stati Uniti, no? Per cui, che ne so, Sequoia National Park, Yosemite, i soliti, il Grand Canyon, eccetera.
Okay.
Ha costruito dei cartelloni col suo stile un po' retro, belli, è bravissimo, eccetera. E poi come frase, come catchphrase, come frase che potesse attirare i turisti, ha preso le recensioni più stronze che ha trovato su Yelp da parte della gente su quei posti. Per cui ad esempio quello di Sequoia National Park dice: "There are bugs and they will bite you on your face", cioè ci sono le cimici e vi mangeranno la faccia. Quello di Yosemite dice: "Gli alberi vi bloccano la vista e ci sono troppe pietre grigie". Non è male, no?
Non è male. Questa è arguta osservazione.
Certo, quella è soprattutto veritiera. Ci sono gli alberi, sì. Blocca la vista e un sacco di pietre. Di pietre, cosa. Va bene.
Sono triste la via da grigie.
Il Parco Nazionale del Grand Canyon dice: un buco molto, molto grande. Il Parco Nazionale del Joshua Tree, deserto famoso, quello anche del disco degli U2, Joshua Tree, chi non lo conosce? Ecco, l'unica cosa che puoi fare qui è girare in lungo e in largo per il deserto.
Arguta queste.
Potrebbe essere l'intelligenza artificiale che citavamo un po' di tempo fa, che generava frasi motivazionali, non è male.
È certo. Il Parco Nazionale del Grand Teton, posto meraviglioso peraltro. Tutto quello che ho visto sono un lago, montagne e alcuni alberi.
Applichiamola alla cappella, al nostro patrimonio culturale. La Cappella Sistina fa tanti muri pittati.
Muri pittati, certamente, è così, tanti muri pittati.
Tanti muri pittati, certo. Titolo della puntata.
Parco Nazionale del Saguaro. È ok se ti piacciono i cactus. Parco nazionale di Yellowstone. Risparmiate dei soldi, fate bollire dell'acqua in casa.
Ok, mi sta a dire che questi signori
ce ne sono veramente tanti altri, perché sono 56 i parchi nazionali, eccetera. Ve li linkiamo nell'altro episodio. Scegliete il vostro più bello, sono uno più bello dell'altro. Bisognerebbe veramente stamparli. E sono sono un epitafio alla stupidità della mente umana quando va a lasciare recensioni ovunque su internet. Ecco, io credo che la legge dovrebbe proibire di lasciare recensioni su internet.
Tranne che a Digitalia.
Ci vorrebbe la patente.
Perché...
No, ascolta. Qui stiamo parlando di... C'è un bias di selezione qui. Un conto è se tu fai lasciare le recensioni alla gente.
Certo.
Un conto se le fai lasciare a delle persone intelligenti e qualificate.
Giusto.
Come
hai ragione.
Cioè,
già me l'immagino. È così.
Come dare la bomba atomica a un bambino dell'asilo.
Però io chiederei,
a chi la dai
chiederei
la bomba atomica? A un miliardario con i capelli rossi e con un senso dell'ego smisurato. No, forse no. Vabbè, dicevi, Giulio.
No, dico, sarei curioso di sapere a questo punto se qualche ascoltatore digitaliano vuole rinfrescare la sua recensione provando a recensirci come se fossimo un parco nazionale. Che cosa c'è fuori?
Il famoso Digitalia National Park. Esattamente.
Digitalia National Park.
Esattamente.
Pure interessante.
Va bene, anche questa volta vi frego. Niente Mish, gingilli da gioco.
Giulio, ce l'abbiamo fatto.
E vai.
Vabbè, sì, c'era la scimmia di Elon Musk che gioca a Pong. Vi siete persi poco. E invece i gingilli del giorno, a quelli non possiamo rinunciare perché sono i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci digitali che selezionano alla fine trasmissione per voi un gingillo. Hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo, va bene? Vediamo un momentino. Giulio, cominci tu.
Volentieri, allora io vi segnalo un ottimo software disponibile su tutte le principali piattaforme, da Mac, iOS ad Android, che si chiama PDF Element. PDF Element è un software che permette di modificare PDF. Funziona benissimo, è molto utile anche per rilavorare documenti di cui magari non si ha più l'originale in Word, o si vuole in qualche modo fare qualche intervento mantenendo la formattazione originale. C'è un free trial, credo che duri 14 giorni, con la possibilità di fare un export con il watermark di PDF Element, e poi si può acquistare one shot, credo, a 99 euro, o se no ci sono varie formule di abbonamento molto molto comode, anche semplicemente per lavorare quando serve. Bello, integrato bene, buona grafica e rileva tutti i font di tutti i PDF con cui ho lavorato, quindi super consigliato.
Grazie Giulio, interessante, utile soprattutto. Max?
Sì. Eccomi, nella mia continua ricerca di arricchire la biblioteca digitaliana, ogni tanto, oltre ai libri belli, profondi, interessanti, capita di segnalare qualche divertissement, direbbero i francesi, ovvero ho trovato un bel romanzo italiano, di un italiano, che si intitola Osvaldo, l'algoritmo di Dio, che prende il tema che abbiamo trattato veramente da tutti i punti di vista seri, della nascita dell'intelligenza artificiale, libero arbitrio, cosa c'entrano i computer con l'essere umano, eccetera eccetera, e lo trasforma in una storia divertente, simpatica, che a me è piaciuta e che quindi vi consiglio come gingillo del giorno per rinfrescare i temi digitaliani con un taglio un po' diverso dal solito.
Ha un richiamo quasi Douglas Adamsesco questa tua presentazione, e a Douglas Adams si rifà il gingillo che vi porto io. Abbiamo parlato 1,5 miliardi di volte della Guida Galattica per l'autostoppista, testo fondamentale per il digitaliano, ma non vi abbiamo mai parlato del videogioco, perché ai tempi delle avventure testuali, siamo alle albori dei videogiochi, parliamo dei tempi di Zork e roba del genere, la Infocom, l'azienda che pubblicava la maggior parte di queste avventure unicamente testuali, contattò proprio Douglas Adams per costruire, per fare una versione in videogioco, adventure testuale, del suo libro capolavoro. E Douglas Adams colse la palla al balzo. Douglas Adams era un fervente oppositore della tecnologia e dei computer, e proprio in quegli anni, dopo aver comprato un computer con un word processor per aiutarlo a scrivere i suoi libri seguenti, diventò un avido divoratore di tecnologia e anche commentatore. Sono rimasti famosi dei suoi articoli su Macworld, ad esempio. Ebbene, decise di trasporre il libro in videogioco, ma di costruire un videogioco basato più o meno sulla stessa storia, ma con una marea di elementi nuovi, e in qualche modo trasformare l'esperienza del videogioco, farlo andare un po' oltre quelli che sono gli stilemi. Allora, quello che vi linko oggi, il gingillo di oggi, non è semplicemente il videogioco, che lo trovate emulato, anche giocabile nel browser, su web, basta che lo cerchiate, ma è la recensione, è un articolo che vi descrive lo sviluppo del videogioco, l'accoglienza del videogioco nella community dei videogiocatori e tutta questa serie di cose. Ve lo descrive, è come fosse un articolo, un pezzo storico, eccetera. Se c'eravate a quei tempi, è bello da leggerlo perché vi riporta a quei tempi. Se non c'eravate, è come studiare storia, è un momento fondamentale nella storia della tecnologia e dello sviluppo dei videogiochi. In qualsiasi modo interessante, se poi avete letto il libro e leggete l'articolo, vi viene voglia di giocare al videogioco. Fatelo con un walkthrough vicino, perché sennò vi fa venire l'esaurimento nervoso. È una delle avventure più difficili di quel tempo lì, però allo stesso tempo, ragazzi, cioè, le avventure testo avevano un problema, che avevano solo il testo e quindi dovevano descrivere ogni cosa ed essere interessate. Ebbene, in mano a una penna come di Douglas Adams è venuto fuori veramente un capolavoro, una roba che faceva sbellicare anche quando morivi, anche nei messaggi, perché in quei tempi nei videogiochi si moriva e bisognava magari ricominciare dall'inizio. Anche quando morivi riuscivi a scoprire qualche cosa di divertente o di interessante. Un caso, si direbbe, un caso letterario, un caso videogiochistico. La Guida Galattica per autostoppisti, un videogioco del 1984. E siamo alla chiusura, ai momenti finali. Vi ricordiamo di portare tanti belli amici su Digitalia, che gli fate un favore, fate un piacere anche a noi, ma soprattutto fate bella figura. Della recensione vi abbiamo detto, dei contatti Twitter vi abbiamo detto. Vi ricordiamo che se volete ascoltarci o guardarci mentre registriamo lunedì sera, noi lo facciamo a porte aperte. Se andate sul nostro sito trovate tutti i link per guardarci su YouTube, su Twitch, quando funzionano, e sul nostro stream audio, che funziona sempre. E per il resto, beh, tutta la settimana poi c'è la puntata per voi, ogni settimana puntuale, finché ci date una mano come produttori esecutivi, noi continuiamo a lavorare settimana dopo settimana. Direi che per questa puntata è tutto. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
E un saluto anche da Roma, da Giulio Cupenio.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.